Night in the Future, un programma a cura di Fondazione Teatro 2 e del Centro Universitario Teatrale di Parma, su Radio Revolution.
Buonasera. Quelli che leggeremo stasera non sono articoli opera di fantasia, ma veri fatti di cronaca apparsi nei giornali degli ultimi anni.
La paura di molestie ci autocensura, prima dei governi, della scura algoritmica umana dei social network. Siamo noi stessi ad autocensurarci online. Opinioni mai condivise, post scritti e poi cancellati per evitare molestie, maltrattamenti e persecuzioni. In una parola, paura. Questo è quanto emerge da una ricerca degli Stati Uniti, che ha coinvolto più di 30.000 persone, dai 15 anni in su. Sono risultati tre tipi di comportamenti lesivi. Molestie dirette, come venire offesi, essere vittime di uno stalker o subire minacce. Violazione della privacy, immagini o informazioni personali rubate senza consenso. E infine, subire il cosiddetto hackeraggio, come venire privati illegalmente del proprio account. Circa il 50% della popolazione d'oltreoceano ha subito una di queste violenze. Paradossale, ma forse anche una conseguenza normale se si pensa al web come un luogo, per così dire, libero, in cui ognuno può esprimere la propria idea. Ecco quindi, si tratta di libertà, laddove un individuo si autocensura per paura di ripercussioni a causa delle proprie idee.
Tiziana Cantone, 31 anni, è una ragazza napoletana che, con il consenso del fidanzato, aveva occasionali rapporti con altri uomini. Si uccide dopo i ripetuti insulti, le parodie, le prese in giro di cui è stata vittima dopo la diffusione di un video che la ritrae mentre fa sesso orale ad un uomo. Una ragazza giovane, che ha fatto un'azione in modo volontario, una cosa che a lei sembrava divertente, ma che non è accettata come tale dal popolo del web. Il quale, dopo che il video è stato diffuso sul web, l'ha trasformata in un facile bersaglio. Tutti hanno espresso la propria opinione su di lei, dai social ai giornali alle televisioni. Tutti hanno contribuito a renderla un fenomeno mediatico. Le sue foto le si poteva trovare ovunque, assieme alle immagini del video che l'ha resa celebre. E dal video vero e proprio siamo passati ad infinite parodie che l'hanno ridicolizzata a tal punto da costringerla a chiudersi in casa e, infine, a trasferirsi via da quel paese che non la lasciava vivere. Quello che era stato un divertimento suo è diventato il divertimento di tutti, a scapito suo. Non è riuscita a rifarsi una vita, ad andare avanti, a togliersi di dosso l'immagine della ragazza facile. E non è sopravvissuta alla gogna mediatica di gente come lei, che sul web ride, ma non perdona. Il problema era che, in Italia, tutti la conoscevano. Non aveva scampo. Si è tolta la vita vedendo nel suicidio l'unica via d'uscita da un mondo che le si era rivoltato contro. Tiziana è stata soffocata dal peso dei commenti di persone che non l'hanno mai conosciuta, tanto da non riuscire più ad andare avanti con una vita normale. Se per vita normale intendiamo una vita accettata e approvata dalla massa.
Enna Masoni, un infiltrato nel migliore dei mondi. Prima delle vacanze di Natale nel 2012, l'azienda di commercio online Amazon recluta migliaia di precari. Un giornalista decide di infiltrarsi in un magazzino logistico unendosi al turno di notte. Un libro inchiesta che nasce da una serie di domande che Jean-Baptiste Mallet non riusciva a porre direttamente ai dipendenti di Amazon, perché nella grande azienda vige il silenzio stampa. Domande necessarie, visto che in Francia la desertificazione delle librerie reali è sempre più massiccia e che l'abitudine all'acquisto online sta creando un nuovo modello socio-economico e, soprattutto, razionale. Si scoprono allora aspetti inquietanti, le condizioni durissime del lavoro che motivano il continuo turnover, l'apoteosi della precarietà, la politica seduttiva dell'azienda che costruisce aure di convivialità per mascherare lo sfruttamento dei dipendenti, alimentando una competitività tra gli stessi in nome di una legge ferrea, l'efficienza del sistema. Ma nessuna efficienza è un meccanismo a tratto, senza sudore, senza diritti. E se questa sia davvero la strada giusta da percorrere, è il dubbio che solleva questo libro che rompe il muro del silenzio intorno al gigante. Sfinirsi di lavoro per rispondere alla richiesta di clienti che vogliono tutto, subito e al miglior prezzo possibile. È stata abolita l'attesa e per farlo si stanno calpestando i diritti delle persone. Amazon offre a metà prezzo gli articoli che vende e per farlo dimezza gli stipendi dei propri lavoratori e ne raddoppia le ore di lavoro. I datori di lavoro si sfidano. Preferisci essere uno schiavo o essere disoccupato? Scegli. E sai cosa c'è di ridicolo in tutto questo? Che il libro scritto da Malè, Amazon lo vende online.
We'll be right back.
Qualche settimana fa, gli inquirenti italiani al caso Giulio Regeni, il ricercatore ucciso in Egitto in circostanze mai chiarite dalla polizia egiziana e principio di un vero caso diplomatico, sono entrati in possesso di un video, girato il 6 gennaio, 19 giorni prima della sua scomparsa, con cui il capo del sindacato dei venditori ambulanti del Cairo, Mohamed Abdallah, avrebbe sparso denuncia alla polizia egiziana. Questi avrebbe girato il video con, nascosta nei pantaloni, una microcamera della polizia, per poi consegnarlo a quest'ultima. Questo video conferma una storia che già conoscevamo, arricchendola di dettagli. Giulio voleva fare domanda per una borsa di studio da 10.000 sterline ad un'organizzazione britannica per aiutare i venditori ambulanti. Aveva condiviso questa informazione con il capo dei sindacati, che però voleva utilizzare i soldi per scopi personali. «Mia moglie ha il cancro», dice nel video. Il ricercatore si mostra limpido ed inflessibile. «Non posso darteli perché non sono miei. Sono un accademico, non posso usarli per ragioni private». Vero è che se questo video chiarisce alcune cose, crea ancora più dubbi in una vicenda ancora non del tutto risolta. Infatti, la data di denuncia confermata dalle autorità egiziane era fissata lo scorso 7 gennaio, ma da questa registrazione emerge che la denuncia sarebbe stata precedente a quella data e che la polizia si sarebbe messa d'accordo con Abdallah per incastrare il ricercatore. È la prima volta che si vede in faccia Giulio Regeni negli ultimi giorni prima della sua morte. Uno studente impegnato nella sua ricerca, ricerca che avrebbe, probabilmente, permesso di vivere meglio ad altre persone che sono da tempo vittime dello stesso sistema che lui studiava e combatteva. Persone che, invece, hanno deciso di non voler essere disturbate dal suo occhio indiscreto e l'hanno ucciso infangando poi le prove.
Il fenomeno Karoshi. In Giappone si muore di troppo lavoro. Stress e sovraccarico di ore straordinarie porta all'esaurimento e al suicidio i lavoratori dipendenti delle grandi aziende multinazionali. Fin dall'infanzia, infatti, la persona riceve un'istruzione molto rigorosa e costellata di valutazioni. Metodo giusto o approccio sbagliato? L'obiettivo è sempre soltanto uno: riservarsi un posto nella società, nello sforzo di risultare sempre onorevole per la sua famiglia e per se stesso. Il giovane è spinto ad entrare in competizione con gli altri, spesso anche in modo estremo, per ottenere premi o posizioni prestigiose. Questo sistema è criticato da alcuni, in quanto potrebbe creare dei problemi di relazione tra i vari elementi a causa dell'eccessivo spirito di competizione che la scuola cerca di creare. Al contrario, è apprezzato da altri, poiché stimola i giovani a cercare di dare sempre il massimo. Essendo l'opinione pubblica discorde sulla validità di questo insegnamento, non si sono mai presi dei veri provvedimenti sociali o politici al riguardo, e le persone continuano a morire. Tutto parte dal fatto che il rifiuto allo studio, come la poca serietà sul lavoro, è disonorevole e penalizzante per la carriera lavorativa dell'individuo, che quindi viene giudicato ed emarginato dalla società. Fenomeni come l'alcolismo e la depressione sono dei veri e propri problemi sociali in Giappone. Gli esempi nel campo lavorativo sono innumerevoli. Molti lavoratori restano diverse ore in più a disposizione in ufficio e chiedono di non conteggiare quel tempo come straordinari, per paura di una valutazione negativa da parte dei superiori. Addirittura per soddisfare l'ingente qualità di lavoro, le aziende concedono il permesso di poter dormire in ufficio. Nel momento in cui tutto questo diventa insostenibile e provoca degli effetti molto negativi sia dal punto di vista fisico che mentale nella persona, la bomba scoppia. La persona sprofonda nell'esaurimento nervoso e spesso si suicida. I suicidi e gli esaurimenti nervosi sono in costante aumento. L'unico intervento del governo è risarcire le famiglie delle vittime.
Luca Varani è stato ucciso lo scorso 4 marzo a Roma, al termine di un festino a base di sesso, droga e superalcolici. Il particolare è che alla festa in questione Luca Varani non era neanche stato invitato. I partecipanti lo hanno chiamato a notte inoltrata e lo hanno introdotto in casa con un pretesto. Dalla confessione di uno dei due killer: avevamo il desiderio di fare del male ad una persona qualsiasi. Con una brutalità senza precedenti, i due ragazzi, suoi conoscenti, Manuel Foffo e Marco Prato, lo hanno torturato e ucciso. I due ragazzi sono in carcere, accusati di omicidio premeditato e aggravato da futili e abietti motivi. Un assassino efferato, che ha visto anche il giovane Luca vittima di lunghe torture e maltrattamenti prima della morte. Per la precisione, è stato colpito alla testa con un martello e poi ha ricevuto coltellate e tagli su tutto il corpo, in particolare al viso e al collo. Le sue corde vocali sono state recise per evitare che gridasse. A questo punto, qualsiasi scusa e motivazione data dai due killer è irrilevante. Un puro istinto di violenza ha infatti spinto i due trentenni a compiere questo crimine, la semplice ricerca di un brivido che scalfisse la noia del quotidiano. Nessun motivo, nessun odio, nessun regolamento di conti. Solo noia. I vicini di casa e i conoscenti dei due killer si dicono attoniti e non riescono a credere a questa notizia. Curioso, se si pensa che queste vicende di soprusi, di violenza estrema e gratuita da parte di chi vuole farsi valere su qualcun altro, quasi per vendicarsi di un'oppressione subita, sono sempre più frequenti. Gesti estremi, che diventano quotidiani, che risaltano la condizione di prigionia alla violenza in cui vive la gran parte della popolazione, oppressa dalla smania del nuovo e dell'esperienza di nuove emozioni, fino al delitto.
I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Queste sono solo alcune delle notizie, di cui l'ultima è soltanto quella più sanguinaria, con cui ci bombardano giornali e televisioni ogni giorno. Violenza, corruzione, abuso, controllo sono termini di una familiarità sconcertante oramai, come familiari sono le immagini associate a queste parole. Questa diffusione incontrollata di notizie, tragedie, gossip, alle quali si può accedere liberamente, soprattutto attraverso la rete, e che, anzi, a volte arrivano senza che le si chiedano, dovrebbe accendere una domanda nella nostra testa per aiutarci a capire meglio il mondo in cui viviamo, a capirlo veramente. Ci siamo liberati dalla prigione dell'ignoranza. Tutte le sbarre verso la conoscenza sono state rimosse. Le connessioni fra le persone si fanno più semplici, questo sì. ma dietro all'apparente libertà che il web ci offre può nascondersi qualcosa, una forma di prigionia autoimposta. Perché la trappola non la fa scattare solo chi ci controlla dall'alto. Noi stessi, in internet, diventiamo giudici, giuria e avvocati in processi che non ci riguardano. Oggi non si parla più di libertà di opinione, ma di obbligo all'opinione. La rete ci ha dato un potere molto più ampio di quello che forse, in quanto massa, siamo in grado di gestire senza conseguenze disastrose. Il web è una grande risorsa, mal adoperata. È un oceano di fatti, ma c'è una rete nella quale presto tutti ci incagliamo. Crediamo di compiere una scelta ogni volta che entriamo in rete e di creare il nostro personale percorso di conoscenza. Ma basta cercare una sola volta nel motore di ricerca una qualche offerta per un volo all'estero che subito ci compaiono banner promozionali delle compagnie aeree ovunque. Per motivi apparentemente oscuri, sui siti web che frequentiamo ci vengono proposte pubblicità che rispecchiano i nostri interessi, i nostri gusti e che sembrano indirizzate in modo specifico a noi, proprio a noi, a ognuno di noi. Nella vastità di notizie, ogni singolo rimane chiuso nella sua comfort zone, fra ciò che gli piace, fra ciò che lo fa stare bene e che conosce. Questa è una forma di controllo. È silenziosa, ma c'è.
Non è un caso se nell'era delle serie TV ottiene un enorme successo di seguito e di critica una serie come Black Mirror, dove puntata si susseguono scenari che affrontano sempre in maniera diversa la questione dei nuovi media. Ma è vero che Black Mirror ci parli di ipotetici mondi dispotici del futuro oppure ci sta parlando proprio dell'oggi, della nostra società o del nostro presente? È la stessa domanda che è necessario porci quando si parla di un testo teatrale scritto negli anni 60, La prigione di Kenneth H. Brown, portato al successo da una compagnia che ha fatto la storia del teatro, il Living Theatre. È un testo apparentemente poco teatrale, scritto da un ex marine e ambientato in una prigione militare americana con sede ad Okinawa, in Giappone. Brown venne rinchiuso lì per 30 giorni e sperimentò sulla propria pelle gli abusi e i maltrattamenti che altri uomini infliggevano a prigionieri. Scelse il teatro e scelse a suo tempo il Living Theatre come mezzo per far conoscere la sua storia al mondo, perché attraverso il teatro la minaccia aleatoria viene rappresentata in modo evidente, da persone. A teatro vedremo qualcosa di fisico che riflette su qualcos'altro, qualcos'altro di non necessariamente fisico. Si riesce a rendere reale per quell'ora e mezza qualcosa che invece è molto più sottile. Ma come ogni grande testo, la prigione non ci parla solamente di quel preciso luogo e periodo. È necessario riprenderlo perché è un testo che più che mai ci parla dell'oggi, perché forse la vera prigione è quella in cui viviamo e che tale non sembra. Dovremmo chiederci se siamo davvero liberi di fare ciò che vogliamo, oppure se anche noi dobbiamo chiederci il permesso di passare la nostra linea bianca.
Lamento della prigione. 1. In nessuna occasione è consentito ai prigionieri parlare ad altri che non siano le guardie. I prigionieri devono chiedere il permesso di fare ogni e qualsiasi cosa nel modo seguente. Signore, il prigioniero numero X chiede il permesso di parlare, signore. 2. A ogni uscita e ogni entrata c'è una linea bianca. Nessun prigioniero può oltrepassare una linea bianca senza prima averne chiesto il permesso nel modo anzidetto. 3. Tutte le volte che non è assegnato a qualche incarico, il prigioniero deve stare sull'attenti davanti al posto branda e leggere il manuale dei Marines. 4. I prigionieri non devono mai stare seduti a meno che ciò non sia necessario per eseguire il compito loro assegnato. 5. Per nessun motivo è concesso al prigioniero di camminare per spostarsi da un punto all'altro. Deve correre o, qualora questo non sia fattibile, deve almeno far mostra di trotterellare. 6. Tutti i prigionieri devono avere i capelli tagliati a spazzola allo stesso modo. 7. L'uniforme dei prigionieri deve essere identica. Il berretto della tuta va messo soltanto fuori dall'edificio. Quando entra o esce dalla prigione, deve alzare la gamba destra e sbattere il berretto sulla coscia per far vedere che dentro non vi è nulla. 8. Tutte le volte che un prigioniero rientra dall'esterno, deve essere perquisito da una guardia o da un gruppo di guardie. Le modalità della perquisizione sono stabilite dal capo guardia. 9. L'uniforme della guardia è quella normale dei Marines, di stoffa khaki, aderente, con bustina. Non portano cravatta e l'uniforme, aperta sulla gola, lascia scorgere un triangolo di maglietta bianca. Hanno una cintura da combattimento bianca e larga, cui è fissato un manganello lungo 20 cm e scarpe nere lucidissime. 10. Quando parlano con i prigionieri, le guardie devono assumere un tono profondo e autoritario. Cinismo, sarcasmo e persuasività varieranno di molto a seconda di quanto viene detto.
you do not do what you are told to do, when you're told to do it, you will be punished. Do you understand?
Aye, sir.
If you leave my base without proper authorization, I will hunt you down and throw your ass in jail. Do you understand?
Aye, sir.
I can't hear you.
Aye, sir.
Scream it.
Aye, sir.
Your ass belongs to me now.
Avete ascoltato la sesta puntata di A Late Night in the Future, un programma a cura di Fondazione Teatro 2 in collaborazione con Put di Parma su Radio Revolution. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti al Teatro 2. L'11 e 12 febbraio gli spettacoli di Burattini di Patrizio Dall'Argine e Veronica Ambrosini e Giulia, regia di Fulvio Pepe e dal 23 febbraio La Prigione, regia di Raffaele Esposito. Giovedì 9 febbraio alle 18 al Capas ci sarà l'incontro mappe dal titolo The White Line. Vi aspettiamo a Teatro 2 e alla prossima tarda sera nel futuro.